Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Lode a te, oh Signore.
Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo condusse con sé sulla città santa, Gerusalemme. Lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede. Gesù gli rispose: sta scritto anche, non tentare il Signore tuo Dio. Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai. Ma Gesù gli rispose: vattene Satana, sta scritto, adora il Signore tuo Dio e a Lui solo rendi culto. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco gli angeli che gli si accostavano e lo servivano. Cantiamo alla parola del Signore. Gloria e lode a te, oh Cristo. Gloria e lode. Quaresima è iniziata con un gesto. Sul nostro capo è stata posta della cenere, che è il segno della morte, il segno della morte. Pensate, la prima pagina della Bibbia inizia con Dio che plasmò l'uomo dalla polvere del suolo. Immaginatevi questo racconto carico di mistero, di simbolismi. Dio che prende della polvere e plasma l'uomo a sua immagine e somiglianza. Poi che cosa fa? Soffia, gli dona la vita. Pensate, questo è un testo così importante che i traduttori, quando devono tradurre il testo dalla lingua ebraica alle diverse lingue europee, possiamo dire francese, tedesco, inglese, trovano una fatica immensa, perché non viene solo donato lo spirito di Dio viene donato all'uomo, lo spirito non è solo la vita, perché ci sarà qualcosa che differenzierà l'uomo da tutti gli altri esseri viventi, e vuol dire la capacità di pensare, la coscienza, ecco, che rende l'uomo diverso da tutti gli altri esseri che animano la terra. E l'uomo viene posto in un giardino, il giardino di Eden. E qui veniamo ancora una volta a conoscere Adamo ed Eva. Vedete, questo non è un racconto storico, è un racconto sapienziale, è un racconto che ci dice delle verità profonde. Perché c'è il male nel mondo? Perché noi tante volte ci sentiamo portati più al male che al bene? Cosa c'è? Cosa è successo? Perché? E allora la Bibbia risponde: perché siamo ancora oggi disobbedienti, non ascoltiamo la parola di Dio, che è la parola che ci porta verso la felicità, ma tu cerchi la felicità secondo il mondo che ti tenta. Quindi viene descritto il serpente come l'essere più
malvagio.
No.
Sapiente.
No.
Intelligente.
No. Astuto.
Astuto.
Astuto. sarebbe anche qui interessante riflettere. Astuto. È furbo. Stai attento. Che tu forse ti consideri più furbo di tutti. Stai attento. Guarda. Adesso veniamo a sapere come agisce il male dentro di te. La seduzione. La tentazione. Dio aveva detto ad Adamo ed Eva che tutto quello che c'era nel giardino era loro, a loro disposizione. Un Dio che dona tutto quello che ha. Ma ha ricordato che al centro del giardino c'era l'albero della conoscenza del bene e del male. Che se loro avessero preso uno di quei frutti, sarebbero morti. Quindi l'uomo e la donna fanno esperienza del limite. C'è una cosa che non possiamo fare. Ci abbiamo tutto, ma tu dopo vedrai che farai proprio la cosa che non dovevi fare. Perché? Allora si avvicina questo essere astuto. Pensate, un serpente nella mitologia assiro-babilonese, il serpente seduce, viene, tu non te ne accorgi. E sarebbe bello anche qui studiare, diciamo, tutta questa antropologia che si nasconde nel serpente, che cambia pelle, vuol dire che cambia rivestimenti, si trasmuta in tanti modi. Ecco, allora si avvicina ad Eva e gli dice: ma è proprio vero che Dio ha detto che non dovete mangiare i frutti del giardino? No. Vedete, il compito del tentatore è quello di mettere in dubbio la parola di Dio. Forse non l'ho capita bene. Ma no, è possibile. No, infatti lei risponde, Eva. No, ci ha detto che possiamo mangiare di tutti i frutti del giardino, ma dell'albero, della conoscenza del bene e del male, ci ha detto di... Vedete che anche noi abbiamo già perso un pezzo della parola di Dio?
No.
Perché? Vedete, la parola di Dio ci è stata proclamata 2 secondi fa, l'abbiamo già dimenticata. Il tentatore è bravissimo, eh? Ci mette confusione. Guardate come Eva risponde. È vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Eva risponde: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non ne dovete mangiare e non lo dovete
toccare.
Dio non aveva detto questo. Vede che tu stai interpretando la parola, la stai complicando, ci pone un altro divieto, e dopo il divieto, quando è doppio, diventa ancora più affascinante. Adesso il serpente svela il segreto. Ma sapete perché Dio vi ha detto che non dovete mangiare di quel frutto? Dio non è poi così buono come sembrava. Vi ha detto di mangiare tutto. Sembra buono Dio. Ti permette di... No! Stai attento, io ti svelo il segreto. Non è vero che morirai. Diventerai come...
Lui.
Dio! Non vogliamo essere anche noi un Dio? Non ci innalziamo continuamente su qualche risultato per essere i più importanti? La mamma più bella, più brava, quella che c'ha un bel rapporto con i suoi figli, la nonna poi non se ne parla, la zia, la cugina, il vicino di casa. Vedete che vogliamo essere un Dio? Vedete, il nostro tentatore, il serpente, ci ha fatto smaniare qualcosa di incredibile, di bellissimo. Noi che non accettiamo i nostri limiti e non ci fidiamo più della parola di Dio. Non ci fidiamo. Come non ci siamo mai fidati, forse non sempre bene, della parola dei nostri genitori. Quante volte abbiamo messo in discussione la parola dei nostri genitori quando eravamo piccoli? Siamo stati disobbedienti, cioè non abbiamo ascoltato. E dopo ne paghiamo le conseguenze. E vedete allora questo episodio com'è bellissimo, carico di significati. E poi il testo continua dicendo che dopo quelle parole lì, Eva guarda l'albero che è posto dove? Al centro. Quindi il nostro Adamo ed Eva, per prendere il frutto, devono andare al centro. Cosa vuol dire? Che diventano loro il centro. Non è più Dio al centro del giardino. È l'uomo che si è messo al centro della conoscenza del bene e del male. Che non sappiamo più che cos'è bene e male. Provate a pensare. Ognuno stravolge il bene e il male. Il bene è quello che fa i miei interessi, i miei comodi, della mia nazione, anche ci mancherebbe altro. Io devo tutelare gli interessi degli italiani, no degli americani, no dei francesi. Vedete che non c'è più noi. Ognuno pensa solo per sé. Vedete che non sappiamo più che cos'è il bene e il male. È il male quello che fa male a me. E allora cerco i miei interessi. L'uomo quindi ha perso la bussola, non lo sa più che cos'è il bene e il male. Si è posto lui al centro del discernimento. E poi quando hanno mangiato il frutto, che cosa hanno scoperto Adamo ed Eva? Di essere nudi. Cosa vuol dire essere nudi? Essere nudi, sì. Ma vuol dire qualcosa di più. Prima erano nudi e non ne provavano vergogna. Adesso sono nudi, cioè fanno esperienza con le loro fragilità, le loro debolezze. Hanno una visione diversa adesso delle cose. Prima tutto sembrava bello, magnifico. Non si litigava mai con Eva. C'era una intimità, c'era una comprensione, una complicità bellissima. Adesso, mangiando il frutto di quell'albero, sarebbero morti. Cosa vuol dire morti? Morti che non c'è più la relazione con Dio. Ve lo ricordate quando Dio arriva nel giardino, che cosa succede? Si nascondono, hanno paura, come noi, abbiamo paura di Dio, perché abbiamo paura che ci punisca, se ci crediamo. Allora è meglio non crederci, chi se ne frega. Ecco, vedete, la nostra relazione con Dio si è frantumata. Non pensiamo più che Dio sia un padre, ma un nemico. Che mi toglie che cosa? La libertà. E noi la pensiamo così. Ma perché devo fare la volontà di Dio? Ma io faccio la mia volontà. E poi la relazione più bella che ci possa essere tra uomo e donna, vedete? Non siamo più capaci di stare nell'amore. Ci separiamo. Oh, è una cosa drammatica, eh? Ecco, questa è la morte. La morte vuol dire la morte delle relazioni, dei rapporti. Poi l'uomo con l'ambiente. L'ambiente, cioè, vedete, questo bellissimo giardino si sta trasformando in un deserto. Questi cambiamenti climatici che li vediamo, perché non siamo più capaci di essere i custodi del giardino, ma siamo diventati padroni del giardino e non pensiamo alle generazioni future. Questo è il dramma. Non vogliamo rinunciare al nostro benessere, ma vuol dire che non siamo dei bravi adulti. E i nostri figli? E i figli dei nostri figli? Ne pagheranno le conseguenze di questo innalzamento della temperatura. Ma noi manteniamo i nostri standard, perché pensiamo solo a noi. Vedi allora che cosa succede? C'è una rottura anche delle relazioni intergenerazionali. Il serpente si è riuscito, perché poi alla fine noi tutti sentiamo una voce dentro di noi che dice: pensa a te. Non la sentite voi questa voce?
Non la sentite? Continuamente questa voce non fa altro che esaltare il tuo io. E non esalta di certo il noi, pensate. Ognuno pensa a sé, la sua casetta, le sue cose. Ma non siamo capaci di relazioni tra di noi, anche di vicinato, Sappiamo che questa persona sta poco bene, ormai l'educazione ci porta, diciamo, a non entrare nella vita degli altri. Prima puntata. Ci sono poi le tentazioni di Gesù, Vedete il tentatore, che cosa dice il tentatore a Gesù? È furbo il tentatore, Che cosa gli dice? Gli dice, guarda Gesù, tu non sei figlio di Dio? Dimostralo. Vedete, il tentatore non ti fa fare una cosa sbagliata, ma il tentatore ti dice, ma tu non hai il potere di fare quello che vuoi? Non sei il figlio di Dio? E allora, se sei il figlio di Dio, potresti fare un grande miracolo, che queste pietre diventino pane, e tutti sapranno che tu sei davvero il figlio di Dio, o no? Vedete allora il tentatore con che logiche gli dice a Gesù quasi di giocare facile. Tu, essendo figlio di Dio, potresti fare quello che ne hai voglia. Fallo, perché il mondo crederà in te. Tu, ad esempio, buttati giù dal pinacolo del Tempio. E se sei figlio di Dio, verranno gli angeli a prenderti, o no? Se no, non lo sei. Anzi, siamo nel cuore della religiosità ebraica, il Tempio, il luogo, dove crederanno davvero che tu sei il Messia, perché ci sono gli angeli poi che lo faranno vedere che tu sei il Messia. Non inciampi il suo piede in un sasso. Vedete allora il tentatore? E come ci tenterà il tentatore in questa settimana? State attenti che lui è astuto. Tu ti consideri furbetto, ma forse tante volte non lo sei. Perché ti prende nel tuo punto debole. Ci abbiamo tutti il tallone d'Achille, si dice. Ci abbiamo un tallone, ci abbiamo un punto debole. Qual è il tuo punto debole? Quel punto debole può diventare il tuo punto di forza, però. Quindi non lasciarti soggiogare dal tentatore, ma fa sì che quella debolezza che sperimenti dentro di te possa diventare invece forza per combattere con le armi dell'amore il nostro nemico, che è dentro di noi, Non è fuori di noi, non è che chiudendo la porta l'ho lasciato là, ma lui è entrato dentro di noi, e con la sua voce ci seduce continuamente. E quindi non lasciarti sedurre, non giocare sporco, non giocare facile, scegli la via giusta.